che mi è sembrato tanto importante per trovarlo, l'ho puntualizzato un po' sul discorso della parola del Vangelo, che Pippo giustamente, ma hai visto mai che facciamo qualche fraintendimento, no? Vogliamo ricordarci il messaggio della Madonna dove ci diceva che chi non conosce la parola di Dio può essere ingannato 100 volte al giorno. Quindi la conoscenza della parola non fa parte di quelle istruzioni, culture umane, eccetera, che non portano, se non sono vissute nel Signore, non portano tanto lontano. La parola del Signore deve essere conosciuta, conosciuta nel modo giusto, conosciuta per conoscere Lui, conosciuta, pregata, meditata, perché appunto ci porta alla conoscenza del Signore. Qualcuno, qualche sorella mi faceva una domanda prima, come faccio a sapere? Dico, risponditi con la parola di Dio, perché lì c'è tutto. E allora se hai qualche dubbio, la parola che conosci emerge per darti la risposta giusta, se non la conosci non emerge. Allora ti dà quella risposta che non è un sì, un no, un forse, un ma, ma è proprio la risposta precisa, la parola del Signore ti dà la certezza che la risposta è quella giusta, perché è la parola. Quindi questo è molto importante, è determinante. Senza la parola di Dio chiunque ci può ingannare, non solo gli altri, anche noi possiamo ingannare noi stessi, perché ce la cantiamo, ce la suoniamo, ci diamo le nostre risposte, non sono quelle giuste, ma chi lo sa, in quel momento ci sembrano giuste, ci piacciono, ci convengono, ci facciamo vestitino su misura, è vero? E invece non è la parola che si deve misurare su di noi, ma siamo noi che dobbiamo misurarci sulla parola e prendere quella forma perfetta che il Signore ha pensato per noi.
E attenzione anche quando, ecco, vabbè, siamo nel massimo, no? Quando ci affidiamo e leggiamo la parola o la meditiamo, la contempliamo e la interpretiamo, la dobbiamo interpretare come la interpreta la Chiesa. Altrimenti, se non conosciamo la parola, possiamo essere ingannati, no? Ma possiamo anche ingannare con la parola. Vedete le 7 testimoni di Geo, eccetera eccetera, basta spostare una virgola e facciamo dire al Padre Eterno cose che non ha mai detto. Quindi bisogna stare molto attenti a questo, no? Ricordate, c'erano i nostri fratelli protestanti, solo parola, niente chiesa, solo parola, però ognuno interpreta la parola come vuole. E invece non è così, perché il Signore ci ha donato una chiesa, ci ha donato il Papa, ci ha donato i vescovi uniti a Lui, e quindi sappiamo dove attingere quando abbiamo qualche dubbio o c'è qualche perplessità di fronte a dei passi biblici che molte volte pure sono tosti, insomma, non è che siano semplici. Però ecco, come dicevamo prima, quello stesso Spirito che ha dettato queste cose ci aiuta pure a comprenderle, perché sa, infatti nessuno di noi scantona, no? In modo, insomma, eclatante. Qualche volta io, quando ero viceparroco alla Dolorata, a Benevento, c'erano dei gruppi dove, ecco, io non volevo andare, pur essendo il parroco mi aveva detto di andare per forza. E quindi a un certo punto, dopo queste 3-4 letture, mi pare, adesso non ricordo, della parola di Dio, ognuno faceva la propria risonanza. Non vi dico, non vi conto, si cominciava a dire delle bestialità vere e proprie, anche da parte di persone che avevano la responsabilità di quel gruppo, cosiddetti, vabbè, comunque, ecco, le persone che avevano la responsabilità di quei gruppi, e dicevano delle bestialità grosse proprio sulla Sacra Scrittura, e dopo il sacerdote doveva rimettere i pezzi, quindi perciò dobbiamo stare sempre attenti, perché ecco perché San Paolo dice anche la parola di Dio è una spada a doppio taglio, no? Che o tagliamo o ci facciamo tagliare, insomma, sia in senso cattivo che in senso buono.
Ne approfitto per dire questa cosa che ho portato, che ho trovato sul giornalino che mi manda sempre l'editore svizzero. E i i dialoghi di Santa Caterina da Siena col padre. Ho trovato questo brano che mi è piaciuto molto, e loro hanno intitolato Il Papa e il Cristo sulla Terra. E queste cose le dice Dio Padre a Caterina.
Nei dialoghi della Divina Provvidenza.
Nei dialoghi.
Se qualcuno cerca.
Sì. Parla naturalmente di San Pietro, ma poi a un certo punto dice: tutti quelli che lo seguiranno, quindi tutti i papi dopo San Pietro, fino al giorno del giudizio avranno la stessa autorità. Questa autorità non può essere diminuita da nessuno dei loro difetti o peccati, come volete, perché la perfezione del sangue e dei sacramenti non può essere alterata, come nessuna sozzura può sbiadire la luce del sole. È così che il Cristo sulla terra, cioè il Papa, detiene le chiavi del sangue, sangue scritto maiuscolo. Questo mi è piaciuto tanto ed è tanto confortante. Penso che tutti abbiate capito perché è confortante, no? Perché è proprio Dio Padre che dice: state tranquilli, perché anche se il Papa eventualmente potesse avere in passato, magari ce ne sono stati pure, i suoi peccati, però quei suoi peccati non possono alterare il valore, comunque, il valore,
l'invalibilità,
perché la perfezione del sangue e dei sacramenti non può essere alterata ed è consegnata a questi papi che sono per ministero, per grazia ricevuta, per unzione, il Cristo sulla terra, indipendentemente da quelli che possono essere le loro fragilità umane, che poi se la vedranno col Signore naturalmente. Questo però per noi è molto importante, quindi nessun giudizio mai, sempre preghiera e anche fiducia che quello che lo Spirito Santo ci dà attraverso il Papa è buono. Ho detto giusto?
Giusto.
Ecco, però dicevamo prima che forse nel frattempo vi eravate fatti qualche meditazione e volete fare ancora qualche domanda. Giustamente oggi c'è questo, quindi tocca a voi.
Allora ti vorrei chiedere un piccolo passo indietro,
una giusta, no, farmi avanti.
Una giusta definizione fra vivere la volontà divina e fare la volontà di Dio.
Quanto è? 1990? Giugno 1990? Ah no, 1800? Non mi ricordo quando è nata Luisa.
1876.
Maurizio, ti faccio rispondere ad Aurora, perché io ho bisogno di dire questa cosa qua.
Ci tocca. Allora, la volontà di Dio è sempre esistita naturalmente, no? Perché ha creato l'universo, gli uomini e tutto. E senza la volontà di Dio niente si potrebbe muovere, nessuno potrebbe esistere e tantomeno fare qualcosa di buono. Per cui, insomma, la volontà di Dio muove anche questi fanciulli. Allora sappiamo che tutti quelli che hanno voluto camminare nel bene, nella santità, nel passato, dico passato e metto la linea di demarcazione con Luisa, perché sappiamo che il dono del Divin Volere è arrivato attraverso di lei, no? Quindi qui c'è Luisa, di qui ci sono tutti quelli che si sono santificati con la volontà umana, facendo la volontà di Dio, ubbidendo alla volontà di Dio, unendosi alla volontà di Dio, uniformandosi, amandola, cercando di essere uno, sono di qua. Poi c'è Luisa che porta il dono del Divin Volere, non solo perché lo vive, ma perché lo ottiene all'umanità. Questa cosa ce la dobbiamo ricordare. Luisa ha ottenuto il dono della Divina Volontà per l'umanità e l'ha ottenuto con la sua, lei è vittima per questo, naturalmente l'ha vissuto. E quindi tutti quelli che sono prima, per quanto possa sembrarci, perché a volte leggiamo delle cose e tanti dicono ah, questo è di Rimbaud, no, perché non c'era, non perché i santi sono stati magnifici, hanno fatto cose stupende, ma non hanno potuto vivere un dono che non era stato dato, non era disponibile, non lo potevano avere per questo, non per meriti o che ne so.
Ci potevano, come dice San Giustino, mi pare, no? Per la redenzione ci potevano essere dei germi di verità,
certo,
ma non c'era tutta la verità. E allora così, anche per quanto riguarda, c'erano dei germi, degli annunci, delle immagini, anche perché noi dobbiamo sempre tenere presente fiat della creazione, fiat della redenzione, fiat della santificazione, come se fossero tre linee di demarcazione, no? Quindi queste sono tutte annunziate l'una dall'altra, cioè l'una annunzia l'altra.
Ecco, certo, c'era tutta la preparazione, c'era il Padre nostro, il Signore l'ha insegnato, non si è fatto a tua volontà come in cielo così in terra. E sono 2000 anni che la Chiesa lo prega, però senza saperne bene il significato, forse, e poi soprattutto senza poterlo ottenere in pienezza perché il dono non c'era. Poi è arrivata Luisa, sappiamo come sono andate le cose, da quel momento in avanti si può pensare che ci siano in cammino o anche compiuti, questo non tocca a me dirlo, santi nella divina volontà, perché la divina volontà è stata data a chi la vuole ricevere, a chi vuole santificarsi nel divino volere. Anzi, Gesù dice, farò scomparire tutte le altre forme di santità perché adesso ho dato questa, a me piace questa, voglio questa. Quindi Luisa stessa chiedeva a Gesù, dice, ma è possibile con tutti quei, purtroppo adesso non trovo il passo, avrei voluto leggerlo, dice, è possibile che con tutti quei santi che ci sono stati prima tu non hai mai dato prima questo dono? E Gesù le dice, guarda tutte le vite dei santi che vuoi e troverai al massimo la dolcezza di fare la mia volontà, l'unione dei voleri, ma il poter entrare, penetrare nella divina volontà insieme a me, nelle cose, nelle creature, e moltiplicarsi con me e moltiplicare la mia vita, questo non lo troverai da nessuna parte. Questa è la differenza. Non so se, che comunque abbiamo tante volte, ma capisco che non è semplice. Non è semplice mai, ma soprattutto diventa più comprensibile man mano che la viviamo. Se non la viviamo, oggi non è chiaro, e domani ancora meno, perché quel poco che la mente magari ha raccolto oggi, se non l'ha messo in pratica, domani si è dimenticato, perché non è qualcosa che possa essere compreso intellettualmente, è qualcosa che deve essere vissuto. E si comprende un pochino per volta, piano piano, nella misura in cui diventa vita, come diceva il messaggio, quando diventa la vita nuova. Allora questa vita nuova si sviluppa, cresce e mostra tutte le sue peculiarità di vita nuova. Ma se c'è sempre lì solo il seme, e se sarà una mela o una pera, non lo sappiamo. Dobbiamo aspettare di vedere che ci sia il germoglio, che metta fuori il fiore, che succeda qualcosa. È lì che si vede la differenza. Di pure.
E tu nella vita quotidiana, nella applicazione, per entrare nella divina volontà, cosa fai?
Non ho capito. Nella vita quotidiana, per entrare nella divina volontà, cosa fai?
Prova a porta e trasi, voglio fare. È questa, Noi a Napoli diciamo si chiude una porta e si aprono portoni, si chiude una porta e si aprono portoni, basta chiudere la porta della nostra volontà umana e aprire il portone della volontà di Dio. Giorno dopo giorno, non è che c'è un atto preciso, l'abbiamo detto stamattina, d'altronde com'è la pratica, c'è l'atto preventivo e poi c'è l'atto attuale, cioè l'atto che facciamo momento dopo momento. Da mattina faccio l'atto preventivo e dico: Signore, noi lo facciamo tutte le mattine pure come comunità, no Signore, vieni a parlare nelle mie parole, eccetera eccetera, secondo la formula, così. E poi durante la giornata devo ricordarmi di aver fatto quell'atto preventivo, non è che l'ho fatto una volta per tutte, come diceva Aurora stamattina, e arrivederci e grazie. No, me lo devo ricordare di farlo durante la giornata. E allora, se sto cominciando a dire una parola sbagliata, sto dicendo: Signore, non venire più a parlare nelle mie parole, ma parlo io, state zitto tu. Questa è la pratica, non c'è niente da fare, altre pratiche non ce ne sono, non è che ci sono. La pratica non è la recita, che ne so, della coroncina della Divina Volontà come via pratica, no, pure la coroncina va recitata ma va vissuta. Se no è inutile che io per 50 volte dico la giaculatoria o per 5 volte nella tua volontà, Signore, la mia pace, la nostra pace, ma è vero questo? O quando il Signore mi chiede qualcosa e io mi agito, mi tormento e vedo come scappare, vuol dire che non è più nella tua volontà, non è più la mia pace, vado a trovare la pace da altre parti. Questa è pratica. E se poi vogliamo che dobbiamo, quando busso il campanello, come devo fare, questo non è questo. La pratica è vivere durante il giorno quell'atto preventivo che io ho fatto la mattina, ricordarmi, ma molte volte quando poi il Signore, ecco, il dono ce lo fa crescere nel nostro cuore, nella nostra vita, non c'è manco più bisogno di ricordarlo, no? Perché viene spontaneo, va avanti da sé, senza diventare abitudine, perché attenzione, non deve diventare abitudine, no? In modo cattivo, deve diventare abitudine in senso buono, cioè come abito, no? Come vissuto quotidiano. E allora non c'è più bisogno di nulla, però fino a quando io non mi accorgo che ormai, ecco, sto entrando in questa ottica, in questa situazione, devo fare lo sforzo. Faccio l'atto preventivo la mattina, o in qualsiasi modo, a parole mie, eccetera, eccetera, durante il giorno quando faccio questo mi devo ricordare che ho fatto un atto preventivo e che in quel momento io sto mettendo in pratica quell'atto preventivo. Signore, vieni a guardare nei miei occhi, Signore, vieni a pensare nella mia mente, e allora dei pensieri forse è meglio evitarli, degli sguardi forse è meglio evitarli, cioè questa è pratica. E vediamo che passano tutte le 8, 9, 10 ore che stiamo svegli nella Divina Volontà, nel Divino Volere, come vogliamo noi.
Va bene. Altre domande?
Aurora.
Chi è?
Sono io.
Ah, Luisa, sì. Questa Luisa stava nel gruppo di preghiera del Nord 15 anni fa. E ce la siamo rivisti stamattina. E allora.
Ma lei è Luisa?
È Luisa, sì.
Volevo dirti, no, che prima non conoscevo proprio la Bibbia. Adesso andiamo a leggere la Bibbia con un sacerdote. E io mi rendo conto che è difficilissima, perché il sacerdote su un pezzettino così sta un'ora a spiegarci. Quindi cosa possiamo capire noi? Ecco perché prima vietavano la lettura della Bibbia, perché non è facile, non è, è vero sì o no? Allora da allora io ho cominciato a farmi mille domande, mentre prima no, io andavo bella tranquilla. Da quando leggo la Bibbia mille domande di...
Ricevi mille risposte
e non ci sono.
Piano, man mano che la conosciamo, man mano che la frequentiamo la parola, man mano che la viviamo e che qualcuno anche ci aiuta a comprendere, e la preghiamo, nella parola di Dio c'è la risposta a tutte le domande possibili e immaginabili. Dobbiamo, non è facile, non l'ha mai detto Gesù che era facile.
Che non era facile.
No,
quindi io che faccio
Luisa,
domande...
ci hai sentito dire qui che qualcosa è facile? Qualcuno l'ha detto?
No.
Allora, non è facile.
Ecco,
però se lo vogliamo è possibile.
Hai capito che mi ha messo tante di quelle cosine in testa che poi danno fastidio. E allora io voglio, chiedo, ma non ho risposta. E allora Don Marco mi chiama Vaticano II.
E allora si approfondisce, si prega, con umiltà ci si rende conto che quello che non c'è chiaro non sono contraddizioni, ma come diceva Gesù, sono porte che non abbiamo ancora aperto e che si aprono con l'umiltà, con la pazienza, con l'amore, con la fedeltà, con la perseveranza, eccetera, eccetera, eccetera. E non avendo fretta di capire tutto subito.
No, però ho capito una cosa che è difficile. Allora io invidio quelli che proprio non sanno niente, però...
Ma questo non ha senso, Luisa,
dai. Ma credono con tutto il cuore, così sono semplici, la semplicità, capito?
Sì, d'accordo, la semplicità va bene, però abbiamo detto prima che la conoscenza della parola è anche importante.
È importante.
Ma probabilmente è perché ci si accosta alla parola con mancanza di semplicità. Si fanno troppi arzigogolamenti, come si dice, troppe domande, troppe cose. Allora la mancanza di semplicità di fronte alla parola è logico che ci crea tutti questi problemi. La parola è necessaria. Diceva San Girolamo, l'ignoranza della Bibbia, della scrittura, è ignoranza di Cristo. Se io non conosco la scrittura, non conosco Cristo. Semplice. Come faccio a sapere quello che ha fatto, quello che ha detto, o quello come è stato annunziato, o come cosa è successo dopo? San Girolamo aveva ragione, non è che noi ne sappiamo più di San Girolamo. Allora ecco, dobbiamo metterci di fronte alla parola con semplicità. È logico che se io voglio farmi 3.000 domande, eccetera, eccetera, sono capace di stare su un versetto della Bibbia pure 2 ore. Però non è quello, anche perché abbiamo detto pure stamattina, no? Sant'Ignazio, che era uno che ne capiva di queste cose, dice: quando noi meditiamo e contempliamo la Sacra Scrittura, non è che dobbiamo farci tanti problemi e chiedere chissà che cosa, non dobbiamo fare altro che entrare nell'episodio che stiamo meditando, nella preghiera che stiamo facendo. Possiamo noi non dire, per esempio, pietà di me, o Dio, nella tua grande misericordia, o cancella il mio peccato? È una preghiera anche nostra. Dove sta il problema allora? Il problema può stare, che ne so, che il salmista mentre parla al singolare va al plurale, dice: ma questo chi è? Vabbè, ma non sono problemi nostri. Non è di chi l'ha scritto, non c'ho. Ma noi dobbiamo accostarci con semplicità. Molte volte la mancanza di semplicità ci crea tutti questi problemi.
La dobbiamo bere, la dobbiamo mangiare la parola, la dobbiamo ruminare, la dobbiamo assimilare, e si trasforma in quell'energia vitale, divina, che il Signore ci vuole dare. Ma non è così, frette fuori, è come se non è facile. Adesso mi ingozzo un panino e dice: non mi ha neanche fatto crescere. Scusa, quando uno vuole crescere cosa fa? Piccolino. Mangia che diventi grande, no? Sì, ma mangia stamattina, oggi pomeriggio, stasera, domani, il mese prossimo, e piano piano diventi grande. Non diventi grande la prima volta che hai mangiato. È vero o non è vero? Allora ci vuole questo, no?
La perseveranza.
Sì. Che?
Allora, a proposito di questo fatto di avvicinarsi con semplicità, io ho trovato molto, diciamo, più facile capire la parola di Dio la mattina quando vado a messa, perché tutte le mattine quando si legge il Vangelo e la lettura, e poi abbiamo un sacerdote che fa pure un poco di omelia, io la capisco di più che fare uno studio, per esempio, perché ad esempio quando andiamo a fare lo studio mi sembra più un fatto scolastico, invece durante la messa riesco a vivere quella parola che mi viene detta la mattina nella giornata, e mi rimane impressa, mi rimane nel cuore. Io ho fatto questa esperienza, è molto più bello per me.
Io bene, questo è anche importante,
un po' a tutti quanti,
perché durante la messa chiaramente c'è anche la grazia speciale della messa.
Sì, io riesco a capire di più, perché quando mi si legge specialmente certi Vangeli, sono attuali con la vita di tutti i giorni,
certo.
E si riesce a... io la vivo più meglio così, sinceramente, che facendo anche gli studio biblico mi diventa più difficile che capirla durante la mattina, insomma.
C'è una mano là che dice.
Volevo permettermi di ricordare qualcosa a me stesso e anche a quelli che mi hanno preceduto. Non so bene, non mi ricordo più dove sta scritto, chi l'ha detto, che il Vangelo non si legge, ma si prega. Si prega.
ricollegandomi a quello che anche voi avete detto, è forse l'atteggiamento col quale ci si mette davanti al Vangelo. Cioè, innanzitutto si chiede aiuto allo Spirito Santo perché ci illumini, ci dia i suoi doni, il discernimento, e poi basta pensare: adesso io voglio sapere, voglio incontrare Gesù e voglio capire Gesù in questo momento che cosa mi vuole dire. Quindi è l'atteggiamento, secondo me, che fa la differenza. Chiedere l'aiuto dello Spirito Santo e avere la percezione, la consapevolezza che mettersi davanti al Vangelo significa andare ad incontrare Gesù ed ascoltare quello che Lui ci vuole dire. E questo, secondo me, semplifica molto il problema.
Volevo fare un esempio piccolissimo che mi è venuto in mente perché l'ho trascritto sul diario. Evangelo, sì, quando si dice Evangelo poi si intende tutta la scrittura, naturalmente. Qualche giorno fa leggevo Ezechiele 36. Abiterete nella terra che io diedi ai vostri padri, voi sarete il mio popolo e io sarò il vostro Dio. Allora, naturalmente, è la storia antica, quindi il primo impatto è che si sta parlando al popolo di Israele, la terra promessa sarà la Palestina, eccetera, eccetera. Ma oggi, a me, in quale terra mi chiede di abitare il Signore? Qual è la terra che diede ai miei padri? Allora io qui vedo la terra della divina volontà, vedo l'Eden dato ad Adamo ed Eva, vedo che lì saremo il suo popolo e lui sarà il nostro Dio. E non credo che sia sbagliato questo, perché oggi a me non mi può dire che mi porta in Palestina, è vero? Però mi sta parlando e mi dice che abiterò nella terra che ha dato ai nostri padri. E allora per me che significato può avere? E questa luce ce la può dare solo lo Spirito, no? Non è che ho fatto dei ragionamenti, perché se stavo lì a ragionare l'ho ancora adesso. E invece però si accende una lampadina, come dicevamo stamattina, si accende la luce, vedi.
Bisogna chiedere l'accensione di questa lampadina.
Quello sempre, ma sempre, guarda, ogni giorno dico, Spirito di Dio che sei Dio, insegnami a pregare. Insegnami a pregare, insegnami tutto, perché ogni giorno dobbiamo imparare tutto, non qualcosina. Oggi è un giorno nuovo, oggi si presenta una situazione nuova, e quel fiore che è fiorito ieri non è lo stesso che sboccia stamattina, anche se ci somiglia, è nuovo il profumo, è nuovo tutto, e meno male, perché sennò sarebbe così, no? Allora dobbiamo chiedere ogni giorno, insegnami a pregare, perché la preghiera che posso fare oggi è diversa da quella che facevo ieri. Ma quella di ieri non è che non era buona, è buona. Oggi dico qualcos'altro, perché è lo Spirito che ci conduce, ci ispira, nuove parole, no? E il seme nuovo della specie antica, come diceva Gesù, germoglia e dà nuove, ed è bellissimo perché non c'è mai niente che rimane uguale nel senso della forma, nell'essenza sì, tutto, ma la forma è un continuo divenire, è un continuo crescere con noi e con Lui che ci fa crescere, e quindi è anche un'avventura meravigliosa che non ha mai fine. No. E poi a proposito dello scoprire nella parola, ma questo veramente non l'ho scoperto io, perché l'ho sentito da Pablo Martin, che citava San Giovanni, la lettera di Giovanni al capitolo 4, dove dice: per questo l'amore ha raggiunto in noi la sua perfezione, perché abbiamo fiducia nel giorno del giudizio. Poi dice: perché come è Lui, e quel Lui è Gesù Cristo, così siamo anche noi in questo mondo. Questo lo dice Giovanni 2000 anni fa. Ispirato dallo Spirito Santo, Giovanni non conosceva il divin volere. È vero, lo Spirito Santo sì. Oggi noi che leggiamo questa frase, che dobbiamo essere come Lui in questo mondo, come la leggiamo se non nel divin volere? Come possiamo essere come Lui in questo mondo se non nel divin volere? C'è un altro modo, questo. E questo è una delle tante cose che oggi ci saltano gli occhi, chissà quante volte ce la siamo letta, no? Ed è scivolata via Bello, va bene, sono contenta, ma il significato, e lo diciamo fra una settimana e lo troviamo degli altri ancora, no? In questa, nella parola di Dio, ma anche nella parola che mi sono riletta un libricino della Luisa Piccaretta, sono sicura di averlo già letto, e come va che scopro delle cose che non ho visto, ma anche nelle cose che il Signore ha dato a noi scopriamo cose che non avevamo ancora non visto sì, ma
non in quel modo,
non in quel modo, non con quella profondità, non con quella luce.
La cosa più stupefacente è proprio questa, che tu leggi oggi un versetto,
eh sì, proprio così,
e domani lo Spirito Santo ci suggerisce un significato diverso da quello che ti ha detto lì,
magari non diverso,
una fonte
una, sì.
Aggiunge altri significati.
Sì, sì.
Perché il Vangelo con la scrittura è infinito.
Una sfaccettatura nuova dello stesso diamante. Un'altra luce. È un'altra luce. Sì. Altri fratelli o sorelle, naturalmente.
Allora, io dico questo. Quando io voglio una risposta dal Signore, apro il Vangelo. Apro una pagina del Vangelo. I miei occhi cadono su quel versetto. Io ho una risposta dal Vangelo. È la mia risposta. Non posso andare all'infinito così. Avrò sempre una risposta.
L'abbiamo detto adesso che c'è la risposta a tutto nella parola di Dio.
Il Vangelo ha tanti passi con il divino e... quindi è una cosa che... il padre lo sa, perché il Vangelo è tutto lì. E quando io vado in chiesa leggo sempre la pagina del Vangelo. Ho detto,
attenzione anche a questa cosa qui, sì, è buono aprire il Vangelo per, ecco, per avere una risposta, perché c'è la risposta a tutta la nostra vita. Diceva Papa Giovanni Paolo II che il Vangelo e Gesù Cristo rendono l'uomo vero, no? Che c'è la risposta a tutta la nostra vita, rendono una vera vita. Però stiamo attenti a non cadere nella mentalità dell'oroscopo. Io la mattina apro il Vangelo a casa per vedere durante la giornata che mi succede. No, un attimo, attenzione, lo sto dicendo, però stiate attenti perché esiste anche questo pericolo.
Io sono un problema
ad aprire il Vangelo. Certo. Però dico, stiamo attenti perché può sussistere anche questo pericolo, perché ci sono di queste devianze in alcuni gruppi, movimenti particolari, ci sono di queste devianze. Non è che è vero che io devo, come dire, aderire la mia vita al Vangelo, devo vivere il Vangelo, ma non è che la mattina devo chiedere come devo vivere quella giornata, non so se mi spiego, cioè non è l'oroscopo che succederà questo e questo, che altrimenti cadiamo in quella, ci posso fare una risata, sì?
Vengo.
Vabbè, non è cattivo. Quello apre la prima volta la Bibbia, voleva sapere dal Signore che doveva fare, no? Quel giovane apre la prima volta la Bibbia e dice, c'è scritto Giuda si impiccò all'albero, dice aspetta, siccome San Francesco l'ha aperta tre volte la deve aprire tre volte, l'apre la seconda volta e legge la frase, va e anche tu fa lo stesso. Giuda apre la terza volta, quello che devi fare fallo presto. Insomma, facciamo, vi dicevo prima, noi possiamo far dire alla Bibbia quello che vogliamo noi. Allora bisogna stare attenti, perché se vi capitano queste tre poi voglio vedere che fate.
Nel frattempo mi è venuto in mano quel passo che cercavo prima, a proposito della differenza sempre, Maurizio. È proprio Gesù che dice... tutto è ordinato in me, se la creazione la misi fuori deve ritornarmi ordinata come uscì dalle mie mani. Quindi dobbiamo il famoso controesodo all'Eden, no? Già il primo piano degli atti umani cambiati in divini nel mio volere fu fatto da me. E lo lasciai come sospeso e la creatura non la seppe, meno che la mia cara indivisibile mamma, ed era necessario. Se l'uomo non sapeva la via, la porta, le stanze della mia umanità, come avrebbe potuto entrarvi dentro e copiare ciò che io facevo? Ora il tempo è giunto, cioè con la luce, col dono che viene dato, che la creatura entri in questo piano e vi faccia anche del suo nel mio. Che meraviglia che ho chiamato te per prima, e poi è tanto vero che ho chiamato te per prima che a nessun'altra anima, per quanto a me cara, ho manifestato il modo di vivere nel mio volere, gli effetti di esso, le meraviglie e i beni che riceve la creatura operante nel volere supremo. Riscontra quante vite di santi vuoi o libri di dottrine. In nessuno troverai prodigi del mio volere operante nella creatura e la creatura operante nel mio. Al più troverai la rassegnazione, l'unione dei voleri, ma il volere divino operante in essa ed essa nel mio, in nessuno lo troverai. Ciò significa che non era giunto il tempo in cui la mia bontà doveva chiamare la creatura a vivere in questo stato sublime. Anche lo stesso modo come ti faccio pregare non si riscontra in nessun altro, e questo comprende anche il discorso dei giri. La mia giustizia lo esige, il mio amore delira, perciò la mia sapienza dispone tutto per ottenere l'intento. Sono i diritti, la gloria della creazione che vogliamo da te. Questo. E questo si deve sempre spiegare e rispiegare, perché effettivamente...
Qualcuno mi aveva chiesto, no, stamattina, non mi ricordo, ma chi dice, ma poi non ho capito, chi non conosce il divino volere non si fa santo. Noi non stiamo dicendo questo, non è che è esclusivo, questo ve l'ho sempre detto, non siamo l'elite, non, come si dice, non è una cosa no, però c'è più fatica, ci devono mettere più impegno. Noi dobbiamo metterci impegno.
Con minor risultato.
Con minor risultato, ecco. Perché? Perché non è semplice poi, non diventa semplice, cioè, una cosa è che vivere alla divina, è una cosa invece, no alla divina, vivere alla divina, una cosa invece sforzarsi di fare, quello che diciamo sempre, abbiamo detto tante volte, di fare la volontà di Dio, facciamo la volontà di Dio, quasi come un peso, un qualcosa da portare avanti, perché come una cosa che ci è arrivata sulla testa e da dover fare per forza. Allora lì sì, pure ci si farà santo, però con più sforzo, più fatica. Invece qui, ecco, Gesù dice non ti preoccupare, perché la strada è aperta, la strada è larga, tra virgolette, attenzione, la strada è quella che ti indico io, quindi tu basta che segui me, fai quello che faccio io, hai fatto quello che ho fatto, stai a posto, stai tranquillo.
Scusa, volevo leggere questa frase,
ognuno il suo.
Sì. È un messaggio di agosto dell'anno scorso. Gesù diceva: la divina volontà è liberante. Se ci sentiamo soffocati vuol dire che ci siamo riempiti la bocca ma non i polmoni. Il respiro nuovo, ampio e profumato non ci pervade e non ci solleva. Ecco che allora l'idea, l'impegno e la fatica ci schiacciano, e la liberazione facilmente si traveste da schiavitù. Il nemico tenta di stravolgere in peso il dono supremo che libera da ogni peso. E questo è certo, lui fa il suo mestiere, però se noi seguiamo il Signore ci rendiamo conto che non è un peso, è proprio la libertà, è la libertà più grande che possiamo avere. Bello, ho trovato anche questo messaggio. Questo è della Luisa a proposito di quello che dicevamo prima. Come in un fiato berrai tutta la mia volontà con tutti i beni che essa contiene. Ma ci rendiamo conto di cosa può voler dire questo? No, no, non ce ne rendiamo conto. Io no, non so voi, però ci credo. Berrai tutta la mia volontà con tutti i beni che essa contiene, e in un altro fiato la metterai fuori. E questo è il respiro nel divin volere. E mentre ciò farai, tante volte moltiplicherai la mia vita, è Gesù che parla, eh? Moltiplicherai la mia vita, i miei beni, per quante volte la bevi e quante volte la emetti. dobbiamo metterci a respirare come mantici. E se nel cielo i beati godono di tutta la beatitudine che contiene il mio volere e vivono in esso come nel proprio centro, ma non lo moltiplicano, essendo fissati in loro i loro meriti, tu sei più felice di loro, potendo moltiplicare la mia vita, il mio volere, i miei beni. In loro il mio volere è felicitante, in te è operante, e chiedo i tuoi atti per moltiplicarmi. Quando tu operi, sto con ansia a guardare se operi nel mio volere, per ricevere il contento di vedermi moltiplicato nel tuo atto. Quanto dovresti essere attenta a non farti sfuggire nulla.
Difficile, proprio questa, non diventare colabroni.
Infatti.
Che va via tutto.
Infatti sta dicendo a Pia che non dobbiamo diventare dei colabroni.
No, no, no.
No, che non dobbiamo diventare dei colabrodi, no, no? Ma per consolarci, se questo anche la Luisa lo diceva, diceva mi sembra che tanto ricevo e tanto perdo, perché ma certe volte abbiamo questa sensazione anch'io, come stare sotto le cascate del Niagara con un bicchierino di carta. Si riempie quello e tutto il resto. Bisogna continuare a stare lì e riempire il bicchierino, perché tutto assieme non ce la facciamo. Però se continuiamo col nostro bicchierino e comunque perseveriamo, comunque stiamo lì ad accogliere tutto quello che il Signore ci vuole dare, insomma, il Signore non può chiederci di più del nostro tutto, che è sempre niente. Però se è tutto quello che hai, come si fa a dire che è niente? No? Se io ti do tutto, come fai a dire che ti ho dato niente e non c'è nient'altro? Quindi poi nelle mani del Signore, nella divina volontà, quel niente, se è il mio tutto, diventa enorme, diventa grande come la mano che lo contiene, ci diceva Gesù. Allora non può essere poco. Nella potenza della divina volontà si sfascia la sedia. Allora noi non dobbiamo pensare, io no, che cosa ho da darti Signore, è poco, no? Siamo poco, sempre anch'io mi metto lì e dico Signore, ma e però è tutto quello che ho, e allora non posso dire che è poco, ma nello stesso tempo non posso neanche pensare che è troppo quello che mi chiede il Signore, quando la misura è Cristo. Come può essere troppo? È sempre poco, però quel poco donato diventa tutto. E quel poco che invece voglio trattenermi, quello mi uccide. Dobbiamo farcelo questo, dobbiamo averla questa visione.
Quando era a casa ce la fate?
Ce la vuoi fare in prima? Senti, Don Mario dice che sta domanda dovete farla in giornata.
O altrimenti Umberto quando va a casa gliela fa tranquillo, tranquillo.
Sapere qualcosa sull'omeopatia perché non era stato ben spiegato.
Allora abbiamo fatto un ritiro su questo e l'abbiamo anche messo su internet e forse tanti di voi l'hanno anche ricevuto, non lo so, che non è poi solo l'omeopatia ma tutta la medicina alternativa. Adesso naturalmente non possiamo ripetere il ritiro, perché possiamo solo dire, anzi ribadire. Prego. Vabbè, possiamo ribadire che la medicina alternativa in generale, l'omeopatia in particolare è stato chiesto, che fa riferimento alle dottrine esoteriche, orientali, eccetera, eccetera, e lì c'è l'omeopatia, c'è lo shiatsu, il reiki, non voglio fare l'elenco perché a memoria non lo so, non vorrei lasciare fuori qualcosa, ma tutto quello che voi potete comunque facilmente verificare sono condannati dalla Chiesa come incompatibili col cristianesimo. Incompatibili col cristianesimo. In modo particolare l'omeopatia abbiamo visto attraverso tutte le ricerche che abbiamo fatto che è stata inventata da un certo Hahnemann, che ha ricevuto questa, tra virgolette, cura durante una seduta spiritica, che era massone, che era di Confucio, odiava Gesù Cristo, va bene tutte queste cose, cioè non va bene, ma insomma, che come sostanze medicinali non c'è dentro niente, perché la diluizione fa sì che dovrebbe essere acqua fresca, non è acqua fresca, è acqua sporca, perché la dinamizzazione che viene fatta su questi prodotti cosiddetti medicinali chiama in causa degli spiriti che agiscono, perché agiscono, possono anche magari farti passare male al ginocchio, però non sono certamente lo Spirito Santo, e ti lasciano attaccato non si sa che cosa, perché tutto quello che viene dalle potenze dall'aria che sono lo spirito di questo mondo e non lo Spirito Santo, non portano bene neanche quando sembra che facciano bene. Allora cerchiamo di scegliere il bene che fa bene, che è un bene vero e porta al bene supremo, altrimenti corriamo dei grossi rischi. Anche se non ci accorgiamo immediatamente, i danni sono incalcolabili, non sono misurabili, non sono riconoscibili subito, purtroppo, perché tante cose sono invisibili e vengono fuori poi nel tempo, e magari è anche difficile collegarli. Mi viene in mente il piccolino che stava per morire perché aveva fatto dei massaggi ayurvedici. La cosa nostra poi è nata di lì, tutti gli studi che abbiamo dovuto fare, e nessuno sapeva come mai questo bambino stava morendo, e poi è emersa questa cosa, poi con le preghiere di liberazione, va bene, sta bene, è tutto andato a posto. Però questo ci ha costretto ad approfondire tutta questa vicenda così diffusa, fra l'altro poco conosciuta sia fra i laici che anche nella Chiesa, purtroppo, perché tanti sacerdoti, prego?
Anche nell'ipomisteria?
No, l'erba no, a parte i fiori di Bach. L'erba normale, no?
No, la fitoterapia.
La camomilla ce la possiamo prendere.
Tolti i fiori di Bach, però, eh?
Tolti i fiori di Bach, sempre per via
della stessa cosa.
E per favore non parlate tutti, se no non si capisce più niente.
Allora, la fitoterapia, cioè l'erboristeria, le erbe, eccetera, eccetera, si possono fare, tranne i fiori di Bach. Perché? Perché c'è la stessa situazione, è la stessa matrice, la stessa sorgente. Voglio dire pure questo, che non è che tutti quelli che hanno fatto uso di sostanze omeopatiche sono indemoniati, attenzione, altrimenti qua. Ma è bene se se la confessano questa cosa qua e si fanno dare una benedizione. Non è che tutti quanti dopo venite a farvi dare la benedizione, perché bene o male tutti quanti hanno fatto, per amor di Dio, non è, cioè qua ci sono i sacramenti, le preghiere, eccetera eccetera, non sminuiamo questo, che ogni cosa qua subito si corre per avere l'esorcismo. Il più grande esorcismo è la confessione, è la comunione, è la preghiera del rosario, I cellulari dovevamo spegnerli, che sennò faccio l'esorcismo al cellulare. E se scasso, ve lo assicuro.
Ho fatto molto uso di questa roba in antica. Allora, la yoga,
per piacere, uno per volta abbiamo chiesto.
Uno per volta. Io ho fatto molto uso di questi farmaci, cioè omeopatia, eccetera, sono stato anche dei medici, lo sciarzo, perché stavo male. Allora mi indicavano anche.
Senti, non sei l'unica.
La collega mi indicava tutta questa roba.
Non sei l'unica, confessatelo, stai in pace. Allora, basta.
Adesso capisco tante cose.
Ma noi tratteniamo, e lo diciamo ancora questo, tratteniamo in base a quanto amiamo. Più amiamo e più possiamo trattenere, e più possiamo vivere e più possiamo dare. Perché non dai quello che non sei e che non hai, no? Puoi dare solo quello che sei e che hai. E allora più trattieni, e trattieni per amore, non trattieni perché ti impegni, adesso devo trattenere questa cosa, domani quest'altra, no? Trattieni tieni perché è l'amore che ti fa impegnare, è l'amore che ti fa stare legata all'amore con la maiuscola di giorno e di notte, perché il tuo pensiero fisso è lì. È lì, perché il tuo tesoro è quello, allora non distolgo gli occhi dal mio tesoro perché me lo potrebbero anche rubare, no? È vero? Se sei in giro col bambino piccolo, non so se c'è ancora qualcuno, un bambino piccolo, ti guardi bene dal perderlo di vista per guardare le vetrine, è vero? Ecco, te lo guardi bene perché se te lo scippano il bambino, stai attento. Allora il tuo tesoro lo tieni d'occhio, lo tieni d'occhio, lo tieni d'occhio di giorno e di notte, anche di notte sembra che dormi, ma se il piccolino fa ah ah, si sveglia vicino alla culla, vede che succede. Cioè questo è un esempio terra terra che facciamo spesso perché è proprio molto, rende l'idea, no? Perché c'è lì il tuo cuore, perché se fa ah ah quello del piano di sopra, che gli vuoi bene lo stesso, cioè, ma che però non è il tuo, tu dormi, perché il problema non è tuo, ci devi pensare, è vero? Ecco, è questo. Allora il tuo tesoro va tenuto d'occhio, sempre, perché come ti distrai c'è il ladro che te lo porta via. E non è che ti avvisa, sta attenta e ti porto via, no no, si approfitta del tuo momento di distrazione, come leone ruggente, no? Dice la scrittura.
Il momento si insinua e il sacerdote ti crede di fare una cosa bella.
Si capisce.
E se invece ti trovi...
si traveste, sì sì, Gesù ce lo diceva.
Grazie. Ma sto momento di debolezza che si può prendere.
Sì, sì, certo, sì. Sì,
come
sì,
fiori di pacca,
va bene, ha detto va bene, lo dico anch'io adesso. Fratelli e sorelle, se c'è qualcosa che è rimasto nel cuore che proprio lei, tiratelo fuori. E non pensate, o magari questa è una cosa stupida, non importa. Anche se è una cosa che sembra stupida, diciamola lo stesso.
Io vorrei ripetere, se è possibile, quella risposta che avete dato per quanto riguarda anche i peccati si possono purificare e poi offrire al Signore. Allora volevo sapere un po' com'è la prassi, come si può fare per dover offrire anche i nostri peccati.
No, 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 momento. Io avevo detto questo, che nella divina volontà raccogliamo e facciamo nostri, no? Tutto il bene che viene fatto dai fratelli, eccetera, per offrirlo al Padre, e anche il male lo facciamo nostro, quello degli altri però, magari anche un po' no, lo facciamo nostro perché sia purificato nel fuoco della divina volontà, perché sia annientato, questa preghiera che facciamo. Sì, facciamo questa preghiera, che ogni male sia annientato nel fuoco divorante della divina volontà e il bene esaltato e sia consegnato al Padre sulle mani di Maria. Questa è la preghiera che facciamo sull'umanità, che non vuol dire che non andiamo a confessarci i nostri peccati, non facciamo delle confusioni terribili, cioè non è sul mio eventuale peccato che faccio questo, lo faccio come preghiera per l'umanità.
Se uno lo può fare per se stesso o per una persona,
per me stessa vado a confessarmeli, è logico, no?
Se uno sta già confessato, io dicevo,
se sto confessato
completamente bruciati con la divina volontà,
va bene, ti fai l'indulgenza plenaria,
è chiaro che se uno ha fatto un peccato lo fate confessare,
abbiamo fatto l'indulgenza plenaria, chi si è ricordato, per favore, grazie. Chi si è ricordato di essere figlio del Divin Volere ieri, l'indulgenza plenaria l'ha fatta nel Fiat. O no? È per forza. Per cui per ottenere questa indulgenza per tutta l'umanità. Poi dopo su chi ricadrà il beneficio? Solo il Signore lo sa, perché lo dice, beneficio per tutti a seconda delle disposizioni di ciascuno. Quindi, però noi sappiamo che comunque questo bene ricade. Prego.
Prego, disturbo.
domanda un po' arzigogolata.
No, siamo contenti, ci piacciono le domande arzigogolate.
E, prendo spunto dal fatto della tua nipotina, no? Che ha avuto questo brutto incidente, ha dovuto subire queste operazioni, cose varie. Ora qualcuno ti ha chiesto, dice, ma tu che sei vicino al Signore non puoi intercedere per lei? E tu giustamente hai risposto, se facessi questo uscirei dalla divina volontà.
Ma no, non è così.
Ora la domanda è, sì vabbè, era più articolata. Se noi viviamo nel divino volere come dovremmo al 100%, cosa che ancora non è possibile, però perlomeno tu, non dico al 100%, insomma all'80, al 90 ci sei, possiamo operare come opera nostro Signore, giusto? Potremmo operare come opera nostro Signore, che è misericordioso e infinito. E lui, quando era sulla terra, guariva tutti gli ammalati che gli si avvicinavano. Ora, la domanda è, non si potrebbe fare la stessa cosa con l'intercessione di nostro Signore?
Se potessi guarire tutti gli ammalati, non ci sarebbe più nessun malato sulla terra. Perché io tutti li vorrei guarire. Nel momento in cui ci viene dato il dono del divino volere, il nostro volere è uno col volere di Dio. E il volere di Dio è più grande del nostro bisogno immediato, di quello che ci farebbe piacere, di quello che ci sembra che sarebbe anche magari un bene oggi e subito. Il volere di Dio è di più. Il volere di Dio è la guarigione totale di una creatura, non solo nel corpo ma anche nell'anima, ed è tutto il bene che attraverso questa prova, adesso si parla di noi, quindi nel caso specifico di questa creatura, la prova sua, la prova nostra, di tutta la famiglia, attraverso questo il volere di Dio può e vuole fare tanto ma tanto bene in più di quella piccola, dico piccola, vista con gli occhi del Signore, di quella piccola guarigione immediata che potrebbe esserci e fare tutti contenti, senza raggiungere quello scopo che Lui si prefigge e che, vivendo nella divina volontà, anche quando magari non ci piacerebbe, siamo costretti a vedere il bene anche di quello che ci fa male, e vedendolo unirsi alla sua volontà, volere quello che vuole Lui. Perché non voglio chiedere una piccola grazia, voglio chiedere nella divina volontà che il Signore dia quella grazia grande che può dare Lui, che fa le cose da Dio e che sono tanto ma tanto di più.
Sia con voi. Per i meriti e l'intercessione del cuore immacolato di Maria nel divin volere, vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
Amen.